voglio chiedere una cosa. Sei felice? La felicità è qualcosa che non è sul momento. Cioè oggi si sta bene, siamo insieme, c'è festa, siamo felici. No, ma io ti chiedo, ma sei felice? Dentro? Sei in pace? Ti manca qualcosa? Se non ti manca niente, allora sei nel posto sbagliato. Perché qui è per persone che gli manca tante cose. E non sto parlando solo di cose materiali, come potrebbe essere un lavoro, come potrebbero essere soldi, come potrebbero essere affetti. Ma sto parlando anche di cose, e soprattutto di cose spirituali. Perché quando si parla di felicità, quando si parla di pace e quando si parla di comunione anche, si sta parlando di qualcosa di spirituale. Molte parole si sentono e si spendono riguardo alla felicità e alla pace, soprattutto quando si parla tra nazioni, di guerra, alle paci, dice la pace tra, nel mondo, la pace tra le nazioni, la pace tra i popoli. E la pace però si mantiene la pace perché i più forti magari hanno delle bombe molto più forti degli altri, quindi quegli altri zitti. Vabbè, non mi sembra tanto pace questa. Mi sembra piuttosto meglio stare zitti e buoni, perché sennò ce le danno. E noi abbiamo un concetto di Dio così molto spesso. Si pensa che Dio sia un Dio giudice, pronto a così a flagellare o a tirare fulmini alle persone che si comportano male, o anzi, visto l'andamento di questo mondo, si pensa che Dio nemmeno ci sia. Perché ognuno fa quello che vuole, ognuno fa come gli pare, la giustizia non esiste più. La gente ammazza e è libera, e ci sono persone che magari per poco fanno poco e vanno in galera per anni. E ci si domanda, dice, ma dov'è Dio? Ma se Dio ci fosse, ma potrebbe permettere tutto questo? E allora ti dico, ma sei felice? Perché la felicità non è qualcosa che te puoi comprare, ma è una condizione che te puoi ottenere, che è diverso. Ci si dimentica spesso di questa nostra parte spirituale, perché gli uomini sono così, hanno anche una parte spirituale, ma ci dimentichiamo, affaccendati in questo mondo, a andare avanti, a cercare di trovare delle risposte, delle soluzioni ai problemi che sono contingenti, che sono presenti sul momento. E ci dimentichiamo e trascuriamo quell'aspetto che invece riguarda ciò che è eterno. Perché dentro di te c'è un tu profondo che durerà per sempre. Siamo stati dati alla luce, siamo nati, moriremo con questo corpo, ma c'è un'anima dentro di noi, c'è uno spirito che continuerà a vivere per sempre. Solo che sta a noi decidere dove e come. Dove vogliamo trascorrere l'eternità? Perché le opzioni sono solo due. O con Dio o senza Dio. E Dio non si crea problemi se tu scegli contro Dio. Non è che giudica la tua scelta. Dio non farà obiezione della tua scelta. Ma Dio rispetterà pienamente la tua scelta. Un Dio potente, un Dio eterno, il Dio che ha creato tutto quanto. Se guardiamo le stelle, nemmeno con i telescopi più grandi riusciamo a vedere quanto è grande l'universo. Lo sapete che l'universo è grande quanto è veloce la luce? Lo sapevate? Non sappiamo che cosa c'è oltre quello che arriva dalla luce delle stelle. Perché dopo c'è buio, non riusciamo a vedere. Ma ci sarà altro? I confini dell'universo sono stati dati dal tempo in cui è nata la luce e è giunta fino a noi, dal Big Bang fino a oggi. Beh, non è che sono qui a farvi una lezione di fisica o di astrofisica, non è questo. È solo per farvi rendere conto di quanto è grande l'universo, perché forse qualcosa c'è dopo, è che non riusciamo nemmeno a vederlo. E quante cose non riusciamo a capire con la nostra intelligenza e con la nostra scienza, delle cose che sono della mente, o di certe malattie, di come funzionano certi virus, di come il nostro organismo reagisce di fronte a certi stimoli, da batteri o virus che siano, e non riusciamo a dare una risposta a tante malattie come uomini, però ci sentiamo così tanto grandi, e lo siamo, siamo grandi, perché il Signore ci ha fatto così, con un'intelligenza, con una sapienza, con un anche desiderio di capire, di conoscere, ed è buono che ci sia, ma se si ferma tutto a questo, a cosa serve? Da cosa viene la tua felicità? Da quello che hai o da quello che speri di ottenere, da quello che speri di avere? Perché ci sono già passati nel tempo, le persone hanno già attraversato questo periodo in cui pensano che la felicità sia in qualcosa che non hanno. E allora si tende a cercare la felicità in quello che ci manca. Vi leggo un passo da Luca 15, dal verso 11, che dice: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la mia parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise tra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei suoi servi. Si mise in mente questo, di dire questo a suo padre. Egli dunque si alzò, tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari a piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Fino qui. E questo è il concetto, che questo figlio è tornato in quella casa, in quel posto, in quel luogo dal quale era scappato, probabilmente per cercare la felicità. Gli dice: padre, dammi quello che mi spetta. E lui divise i beni, fece un testamento anticipato e gli dette la metà dei beni che gli spettava. E lui andò e se li sperperò. Pensava di trovare forse la felicità in quegli altri luoghi, pensava di non essere felice lì con il padre, in quella casa. Aveva che concetto aveva del padre? Chi pensava di dover servire, forse? Perché è dovuto andare via da casa sua? Per necessità? No, di certo, perché gli chiese la metà dei beni. Quindi vuol dire che erano economicamente a posto. E allora perché è andato via di casa? Ha sperperato tutti i suoi beni, è arrivato al punto di voler mangiare dei maiali, perché non aveva più niente, perché non aveva trovato quello per cui era andato via. E noi molto spesso nella nostra vita facciamo così. Il nostro andare via non è un andare via fisico, ma un andare via mentale. Ci estraniamo, ci dimentichiamo delle cose di Dio, non ne vogliamo nemmeno sapere delle cose di Dio. Perché? Perché fa paura pensare a un Dio giudice che ti giudica il comportamento. Ma non è questo. Perché proprio nel versetto che ho letto dice che il figlio si mette in mente di dire: trattami come uno dei tuoi servi, ma non fa in tempo a dirlo, perché suo padre lo ferma e dice ai suoi servi: portate qua la veste migliore, portate l'anello, portate i calzari, prendete il vitello ingrassato, ammazzatelo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Ed è questo che hanno sperimentato tanti di noi, che sono convertiti, che hanno dato la loro vita a Cristo e che hanno sperimentato anche questi tre nostri fratelli che si battezzano stamani, perché si sono resi conto che il bisogno che hanno, non solo di felicità, anche quello, ma proprio della vita eterna, di vita, della vera vita, non si può trovare in niente in questa terra, non si può trovare in niente in questo luogo fisico, ma l'eternità, la gioia, la felicità è qualcosa che viene da dentro. E questo dentro noi non possiamo metterci le mani, ma ce le può mettere Dio le mani. e ci può rendere felici, sapete? Ci può rendere felici con quello che abbiamo, con le difficoltà che abbiamo, con i problemi che abbiamo, nel paese in cui viviamo, nel luogo in cui viviamo, nella famiglia in cui siamo. Tanti problemi, tante difficoltà, ma il Signore è con te. Il Signore può farti sentire felice, perché di questo si tratta. Dio ci ha dato una vita esuberante, una vita abbondante. E come si vede? Dal successo? Sapete, tanti sperano nelle vincite economiche. Leggete, informatevi un po' su internet, sui giornali, su quello che volete, e vedrete che tante testimonianze di persone, grazie, che tante testimonianze di persone che hanno vinto anche, che sono anche poi arrivate a essere malati di ludopatia, ma si comincia sempre con poco. Sono persone che in un qualche modo hanno anche vinto qualcosa. Ma noi pensiamo che forse i soldi risolvano i problemi e che diano la felicità? Pensiamo forse che sia il denaro, il successo, la chiave della felicità? Tante persone che hanno raggiunto il successo vogliono ancora di più. E poi dopo dobbiamo lottare per mantenerlo il successo. E quante persone, non so se siete appassionati di gossip, io spero di no, perché il gossip è una parola bella per dire chiacchiericcio. Però se siete comunque in qualche modo informati, lo vedete da soli, non c'è bisogno che ve lo dica io, di quanta sofferenza c'è nelle vite delle persone che noi consideriamo avere successo. Invidiamo le vite di quelle persone quando magari in famiglia hanno lutti, hanno suicidi, problemi anche esistenziali, problemi grossi che tengono nascosti perché in televisione si deve far vedere le belle facce. Ma in chiesa non deve essere così. Qui non ci sono persone buone, non ci sono persone belle dal punto di vista dentro, morale. Ci sono persone che hanno riconosciuto di aver bisogno di Dio. Ci sono persone sbagliate che si sentono sbagliate e che hanno chiesto aiuto a Dio, perché Dio può arrivare dove l'uomo non può arrivare. E ci sono dei dottori, dei medici, ma anche tante persone che hanno testimoniato, che sono uscite dalla ludopatia o da queste situazioni qua, di gioco compulsivo. Faccio questo a esempio, ma ci sono tanti esempi che potrei prendere, che dicono che la prima vincita è una maledizione, perché da lì dopo tu speri che la tua vita possa cambiare vincendo, trovi un sistema facile per arrivare alla felicità. E invece è solo un'illusione, una bugia, sapete. E non lo dico io, lo dicono quelli che hanno passato questa esperienza, che hanno vissuto questa esperienza, che c'è l'illusione che la felicità venga dalla ricchezza e dal denaro, ma quelli che ci sono passati testimoniano il contrario, dicono non è vero, è una maledizione. E tanta gente che si è arricchita ha perso tutto, e non solo ha perso tutto quello che aveva vinto, ha perso più di quello che aveva vinto, perché ci si perde in queste cose. Ma Dio non ti promette una vita semplice, una vita facile, piena di belle cose, che va tutto bene, non ci sono problemi. Dio ti promette una vita felice insieme a Lui. E ha dato ad esempio della felicità, pensate un po', suo figlio. E suo figlio è morto in una croce. Beh, umanamente si potrebbe pensare, ma che mi sta raccontando questo? Uno che muore su una croce e questo era l'esempio di felicità? Sì. Era un esempio di felicità perché è stato testimoniato di lui che era giusto, che non si era comportato male, che aveva avuto sempre delle buone opere, delle buone parole per gli altri. Però lui è stato crocifisso e non si è tirato indietro, ci ha rimesso. Non ha avuto un vantaggio per se stesso da quello che lui ha fatto. È andato a morire. Che vantaggio gli è avvenuto a Cristo? Se lo ha fatto per te, per me. Perché potessimo noi essere felici e dire grazie, solo questo serve. E questi nostri fratelli che stamani si battezzano testimoniano questo, con il loro battesimo, che è solamente una rappresentazione, non è magia. Si inzuppano nell'acqua, si fanno un bel bagno, si tirano fuori dall'acqua e sono bagnati. Non succede niente. Però è già successo qualcosa dentro la loro vita. Hanno riconosciuto che prima erano morti. Dentro, che da soli non riuscivano a trovare la felicità, che da soli non riuscivano a trovare la speranza. C'è un detto che dice finché c'è vita c'è speranza, ed è vero. Quanta gente si suicida perché non ha più la speranza di trovare un lavoro, una speranza per i propri figli disabili. Ci sono stati anche di recente persone che si sono uccise perché non sapevano che il futuro che avrebbero avuto i loro figli disabili. Ammazzano i figli e poi si ammazzano per sé. Che fine ha fatto la speranza a queste persone? Non c'è speranza in questo mondo. E allora dobbiamo cercarla fuori da questo mondo, in Dio, che è nel cielo, al di sopra di tutto. Lì c'è la vera speranza. Una speranza che va oltre questa vita, che con tutte le sofferenze che possiamo attraversare e che comunque tutti attraversano, anche chi noi pensiamo essere felice, attraversa le difficoltà, ma la speranza è quella che ci va oltre la nostra vita. Perché se anche attraversiamo dei momenti duri, difficili, anche per fosse una vita terribile, c'è la speranza che dopo questa vita ci sarà una vita eterna di gioia con il Signore. E se pensate che siano solo così invenzioni, pensatelo pure, perché comunque è qualcosa che va sperimentato. Io non vi posso dire, guardate, è vero, cioè ve lo dico che è vero, ma per sapere se è veramente così, lo dovete provare. Credete in Dio, credete in quello che Lui ha fatto, credete che Gesù è venuto su questa terra per salvarvi dalla vostra condizione, dal peccato, da questo rimanere legati a quelle convinzioni che tendono solo a portare la tua vita a una sofferenza dietro l'altro, a non vedere la meta e a non raggiungerla mai, a non afferrare mai quella felicità e quella gioia di cui penso tutti siamo alla ricerca, in un modo o nell'altro. C'è chi la ricerca nelle famiglie, chi la ricerca nel sesso, chi la ricerca nella droga, chi la ricerca anche in cose più leggere, nel lavorare un po' di più, nel trascurando la famiglia, chi lo ricerca magari in famiglia ma non è contraccambiato, in cose un pochino più vicino a noi, nell'affaticarsi giorno dopo giorno nelle cose che c'è da fare, che questo mondo ci dà da fare. Dove sta la felicità? In un bel telefono? In una bella macchina? E poi passano. E che cosa resta? Il vuoto. Ma con Cristo non resta il vuoto. Con Cristo resta la speranza che comunque vada, dopo c'è una vita migliore di questa. È questo che vi voglio lasciare, è questo che loro hanno sperimentato. Perché c'è qualcosa di meglio per te oggi nella tua vita. C'è qualcosa di meglio. Cosa si deve fare per ottenere questo meglio? Solo credere che quello che è scritto nella Scrittura, nella Bibbia, è vero. Cioè che Dio ha mandato suo Figlio a morire sulla croce per noi, per me. Io ci credo. Se ci credi, entrerai anche tu in questa gioia. Non c'è niente di che, non c'è niente di magico, non succede niente di particolare, ma sentirai qualcosa cambiare dentro e che piano piano, come un seme, comincerà a crescere, portare frutto e cambierai il modo di comportarti, non perché in chiesa bisogna comportarsi bene o perché da cristiani bisogna comportarsi bene, ma perché ti sentirai da dentro spinto a non fare più certe cose, in maniera naturale, in maniera normale, senza cose particolari, senza maschere, senza apparire. E questo è il bello. Dio è un Dio che ci lascia liberi di scegliere. In Giovanni, al capitolo 3, al verso 36, dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Per uscire dal giudizio di Dio, da quello che ci hanno sempre raccontato, che c'è il giudizio e ci sarà il giudizio, ma c'è un modo per scampare al giudizio. Credi. Ma è troppo facile? Eh sì, il Signore ci rende le cose facili molto spesso. Ha già fatto tutto Lui, ci dobbiamo solo credere. E allora scamperemo al giudizio, scamperemo alle sofferenze, non quelle magari che possiamo vivere, ecco, così per un tempo, per un po', ma scamperemo alle sofferenze quelle che saranno eterne, perché Dio non costringe nessuno. Ti renderà quello che tu hai scelto. Se vuoi passare la vita con Lui, l'eternità con Lui, Lui ti accetterà. Se invece vuoi stargli lontano, Dio non ti forzerà a stare con Lui se non vuoi, perché è un Dio di libertà, un Dio buono, un Dio che dà speranza, ma che ti lascia libero di scegliere. E Gesù è stato inchiodato sulla croce così, per dire: vieni, vieni. Anche volendo non potrebbe chiudere le braccia, impedire di andare a Lui, perché ormai ha le braccia inchiodate, quel Gesù lì. Ma Gesù è risorto, Gesù è vivo. Ecco perché allora il battesimo, che simboleggia la morte e la risurrezione che abbiamo avuto all'interno quando abbiamo creduto in Gesù. Credo che sono morto nei miei peccati, mi battezzo e simboleggio la morte. Quando torno fuori dall'acqua simboleggio che sono tornato a nuova vita, riscattato dal peccato. Cristo che mi dà una nuova vita, una vita eterna con Lui, una salvezza eterna che nessuno mi può togliere, una gioia che nessuno mi può levare. Una felicità profonda che nonostante le tristezze momentanee di questa vita non possono andare a scalfire, però quella convinzione che Dio è con me e che Dio è con te. Priscilla, lo mandi il video? Io vado a cambiarmi per i battesimi, guardate il video, poi chiamo Giando su e poi dopo si va con i battesimi. Mandalo pure.